L'umanità e altri animali. Con Leonardo Caffo e Margherita D'Amico.
Beh, umanità e altri animali, si fa presto a dire altri animali, chi sono, dove stanno e come facciamo e perché mai dovremmo cercare di metterci nei loro panni per raccontare il mondo dal loro punto di vista e non dal nostro punto di vista, che cerchiamo di parlare per conto loro. Sono fortunato perché ne parlo e ne parlerò nel corso di queste puntate con Margherita D'Amico, scrittrice e giornalista che si occupa anche di inchieste, diciamo così, che hanno a che fare con la vita degli animali, ma soprattutto, Margherita, diciamo la verità, tu ci vivi in mezzo agli animali.
Sguazzo in mezzo agli animali e sguazzerò qui insieme a Leonardo Caffo, filosofo, saggista. E poi Leonardo, tu sei uno dei grandi promotori del termine antispecismo, che è un termine piuttosto importante.
Ma io ho questa strana idea, non sono il solo per fortuna, che gli altri animali, quelli che abbiamo già citato prima, non abbiano meno diritti di noi soltanto perché sono animali diversi da noi. Però non te ne esci così. Con quanti animali vivi? Quanti sono?
Sono una cinquantina.
E sono animali molto diversi tra loro, immagino,
molto,
no?
Diversi, di varie dimensioni, sì.
Senti, partiamo subito da qui. Vivere con gli altri animali significa innanzitutto doverci collaborare, dover avere un rapporto di rispetto reciproco in qualche modo. E Margherita, insomma, in questo programma di temi ne affronteremo molti, perché sugli animali e per gli altri animali di cose da dire ce ne sono parecchie, soprattutto quando si cambia prospettiva. Parleremo un po' del fatto e di quanto siano o non siano innocenti o colpevoli delle cose che fanno, di come vedono il mondo, di come lo ascolto, di come lo sentono. E oggi partiamo da un tema, forse dal tema più complicato, quello che ha un po' a che fare con la domanda che mi avevi fatto su questo antispecismo, che è un problema etico, infatti, cioè sulla violenza nei confronti degli animali. Un rapporto molto diverso, immagino, fortunatamente, da quello che avrai tu con gli animali con cui vivi.
Eh già, partiamo da un tema terribile e incominciamo proponendo un brano bellissimo e in qualche modo spaventoso di uno scrittore straordinario che è Dostoevskij, un brano tratto da Delitto e Castigo, e si tratta di uno dei due sogni in qualche modo catartici del protagonista, ed è un sogno di violenza assoluta ai danni di un animale che è un cavallo, una cavallina.
Lo sapete, ragazzi, che questo cavallo avrà i suoi bravi 20 anni. Montate, vi porto tutti a casa, grida di nuovo Mikolka, e saltando per primo sul carro afferra le redini e si erge a cassetta in tutta la sua statura. Questa cavallina, miei cari, mi fa proprio morire. Quasi quasi vorrei ammazzarla, tanto mangia il mio frumento a sbafo. Su, sedetevi, la metterò al galoppo. Vedrete come galopperà. E piglia in mano la frusta, accingendosi, tutto felice, a frustare la bestia. «Ma sì, coraggio, montiamo!» sghignazzano dalla folla. «Lo hai sentito? Si andrà al galoppo!» «Scommetto che saranno 10 anni che non galoppa più!» «Ma adesso lo farà! Dateci dentro, ragazzi! Pigliate la frusta! Pronti? Via! Frustatela!» Tutti salgono sul carro di Mikolka tra scherzi e risate. Del resto, come non ridere? Una cavallina così malandata, mettersi al galoppo con un simile peso. La rozza ce la mette tutta, ma altro che galoppo. Riesce a malapena a spostare il carro, non fa che agitare le zampe, gemere e rattrappirsi sotto i colpi delle 3 fruste che le piovono addosso come una gragnola. «Non c'è altro da fare! L'ammazzerò!» «Ma non sei cristiano, dunque, brutto animale!» grida un vecchio dalla folla. «Sono affari miei, è roba mia, faccio quello che voglio!»
Sai, Margherita, tra le tante cose che mi hanno impressionato ascoltando questo incubo, questo sogno, almeno 2 mi feriscono e mi colpiscono più di altre. Le risate, innanzitutto, che chissà quanto e come sarebbero possibili oggi, e poi c'è quella parola che torna, no? È roba mia, come se quando qualcosa è di tua proprietà, immediatamente poi tu ne puoi disporre come vuoi. Una volta forse succedeva addirittura coi bambini, quando i bambini erano proprietà di qualcuno. E gli animali che sono, noi ancora lo diciamo, no? Il mio cane, il mio gatto, è come se poi tu possa fare quello che vuoi sulle cose che sono di tua proprietà.
Eh già, di questo parleremo, spero, anche diffusamente, forse in una puntata dedicata, perché nel momento in cui noi alleviamo, lì, questa è una cosa che gli altri animali non fanno. fanno quando noi alleviamo, poi stabiliamo un possesso sugli animali. Diventano delle cose nostre, ci sostituiamo alla natura e alla provvidenza e effettivamente diventano roba.
No? E vediamo un po' come prosegue questa lettura, allora.
Dagli sul muso, sugli occhi, grida Mikolka. Getta la frusta, si china e, tirata su dal fondo del carro una lunga e grossa stanga, la afferra con tutte e due le mani e l'alza a fatica sopra la bestia. «Ora la fa in pezzi! L'ammazza! È roba mia!» urla Mikolka e, con tutto lo slancio di cui è capace, fa ricadere la stanga. E un altro colpo piomba sul dorso dell'infelice rozza, che si accascia con tutto il deretano, ma subito balza di nuovo sulle zampe e tira, tira con le sue ultime forze, ora di qua, ora di là, per smuovere il carro. Ma da ogni lato le arrivano addosso sei fruste, mentre la stanga si solleva e ricade per la terza volta, poi per la quarta, con ritmo regolare, con slancio. Mikolka è furioso, perché non è riuscito ad accopparla con un sol colpo. «Ha la pelle dura!» gridano intorno. «Adesso scommetto che cade, ragazzi! Adesso crepa!» grida dalla folla uno che se la sta godendo un mondo. «Ci vorrebbe la scure, altro che storie! Finirla con un colpo!» grida un terzo. «Fate largo!» si mette a urlare come un pazzo Mikolka. Getta via la stanga, si china di nuovo a cercare nel carro e tira su una spranga di ferro. «Attenzione!» grida e molla con tutta la sua forza un gran colpo al suo povero cavallino. Ecco, il colpo è partito. La bestia barcolla, si accascia, fa come se volesse ancora tirare, ma la sbarra le ricade sul dorso ed essa stramazza a terra, come se le avessero tagliato tutte e quattro le zampe d'un sol colpo.
Quello che abbiamo ascoltato è un grandissimo brano letterario, una grande metafora del male, eppure non è affatto dissimile da quanto avviene ogni giorno in qualsiasi mattatoio, per esempio. E questa violenza sugli animali è qualcosa che avviene di continuo e che noi rimuoviamo. La nostra società occulta questi fatti, questi accadimenti, li rimuove dalla propria coscienza, dalla propria percezione, e anche parlarne e sottolinearli diventa fastidioso. Diventa fastidioso e inopportuno, e è come se non si prendesse coscienza che la violenza in ogni caso è un principio primo.
E che per noi stiamo cercando di fare anche un passo in più in qualche modo, no? Perché noi stiamo dicendo che la violenza è un male di per sé, quindi noi di solito cos'è che ci imbizzarrisce normalmente quando vediamo un ragazzo che magari prende a sassate le lucertole, che poi potrebbe diventare violento anche con gli altri? Invece mi pare di capire che, come dire, tu hai selezionato, abbiamo scelto insieme queste letture anche per cercare di dire che la violenza è qualcosa di trasversale, no?
Sì, la violenza è una cosa orribile di per sé. L'umanità dà per scontato, in qualche modo, la nostra società comunque ritiene che in fondo la violenza verso gli animali sia qualcosa di secondario, sia una violenza di serie B. E noi volgiamo lo sguardo, ce ne infischiamo, comunque ce lo dimentichiamo.
Questo purtroppo è vero, ed è vero anche che molti degli intellettuali della nostra storia, anche dei filosofi, l'hanno considerata una violenza di serie B, che purtroppo, spiace dirlo, è già qualcosa, perché per esempio Kant pensava che dalla serie B si passasse rapidamente alla serie A, cioè che a furia di far del male agli animali poi uno ci potesse prendere gusto, il suo è un argomento più raffinato di così, ma il significato è questo, si potesse poi addirittura arrivare alla violenza nei confronti degli umani. È vero però che oggi i filosofi, e fortunatamente non solo io, ma anche dei filosofi più seri di me, si sono occupati a vario titolo della violenza sugli animali, o anche di che cosa significhi fare un po' quello che ha a che fare anche con la tua vita, cioè vivere con un altro animale. Mi viene spesso in mente questa storia di Jean Grenier, che su questo piccolo cane che aveva vissuto con lui, per cui lui scrive In morte di un cane, e Grenier, questo filosofo francese, racconta che questa stanza in cui il cane aveva vissuto, lui aveva addirittura una stanza tutta dedicata per il cane, nel momento in cui muore Grenier non riesce più a entrare all'interno di questa stanza, e dice una frase che a me mi ha sempre molto colpito, non so cosa ne pensi tu, che con i nostri, vedi, anche io ho dei problemi col linguaggio certe volte, ma con gli animali in generale il problema è che la sorte è comune, siamo tutti dentro questa rete della vita, dell'esistenza.
Ma lui non entra mai più nella stanza?
No, ha questa difficoltà proprio visiva, dice lui, cioè addirittura doveva chiudere la porta, passare di nascosto, cercare di non vedere più questo spazio perché era lo spazio della vita, e vederlo come lo spazio della morte lo inorridiva. E la cosa incredibile è che stiamo parlando appunto della morte di un animale, qualcosa che normalmente noi andiamo a ridimensionare. Beh, c'è da dire una cosa intanto: quando si parla di cani e gatti è sempre un po' più semplice, perché il lutto e la violenza nei confronti dei cani e dei gatti la viviamo tendenzialmente male anche nelle società in cui noi giustifichiamo oscenità come quelle che tu citavi prima, la violenza verso altri animali, animali tra virgolette di serie B, che poi sono animali splendidi, pensiamo ai maiali, pensiamo alle mucche, pensiamo ai cavalli, invece sappiamo come li trattiamo, no?
Ma insomma, comunque, diciamo, l'antropocentrismo, il fatto di attribuirci una primogenitura, il fatto che l'umanità crei in automatico da tanto tempo, poi tu che sei dotto al contrario di me potrai stabilire delle origini a tutto questo, però il fatto che si stabilisca che l'uomo abbia una prelazione su tutto e che tutto il resto del vivente, quindi miliardi di creature, tantissime altre specie, abbiano una vita di serie B e che noi a queste creature possiamo fare quello che ci pare, è pazzesco, e soprattutto è la prima categoria di discrimine e di ingiustizia su cui poi noi impiantiamo tutto il resto, perché se tu stabilisci un primo principio di ingiustizia, molto probabilmente poi nascono tutte le altre.
Si vede che siamo tutte e due di parte, perché effettivamente a noi ormai sembra incredibile che si possa pensare a una violenza di serie A, una violenza di serie B, ma purtroppo la storia della cultura, non soltanto la storia della società, è intrisa di quello che è lo specismo, questa idea che gli altri animali valgano meno proprio perché sono di specie diverse. Beh, almeno con il cane c'è un simpatico signore a cui tutti siamo affezionati che non la pensava in questo modo, e quando deve dedicare una delle sue canzoni d'amore speciali la dedica proprio al suo cane. Si chiama Old King questa canzone e fa parte di uno dei suoi storici album, Harvest Moon, del 1992.
Allora ascoltiamo Neil Young.
Kicked him when he was bad. Old King sure meant a lot to me, but that hound dog is history. King went running after deer, wasn't scared of jumping off the truck in high gear. King went a sniffing and he would go. It's the best old hound. Still got a long way to go. I had a dog and his name was King. I told the dog about everything. Old King sure meant a lot to me, but that hound dog is history.
Tutto sommato, gli animali, benché noi siamo un paese anche abbastanza evoluto giuridicamente da questo punto di vista, non sono ancora soggetto giuridico, ma sono oggetto, nel senso che poi quello che viene punito è l'offesa al sentire umano. Loro non sono ancora detentori diretti di un vero diritto. Pensa un po' che avrai sentito di quella terribile storia del cane Angelo massacrato un paio d'anni fa in Calabria da un gruppo di ragazzi che hanno anche postato su Facebook le sevizie, l'impiccagione, una storia che ha emozionato tantissime persone. Bene, questi ragazzi hanno avuto un processo penale, perché noi abbiamo una legge penale, la 189 del 2004, che prevederebbe anche il carcere, poi nessuno va in galera dopo aver ucciso un animale, e loro scontano la pena con una messa alla prova in un canile. Sono ancora reati sottovalutati dalla giurisdizione, però abbiamo avuto anche processi piuttosto importanti e abbastanza clamorosi, e c'è una sensibilità anche della magistratura che faticosamente inizia a prendere piede. Ma a proposito di questa importante materia, sentiamo cosa ci dice un esperto, l'avvocato Michele Pezzone, che per LNDC Animal Protection cura e coordina l'ufficio legale ed è responsabile del settore diritti degli animali.
Allora, diciamo innanzitutto che il nostro ordinamento è già abbastanza evoluto circa la tutela degli animali, però non ancora sufficientemente evoluto. Gli animali non ancora hanno un riconoscimento in Costituzione, quindi la tutela degli animali non è un valore costituzionalmente garantito. Manca il riconoscimento di una vera soggettività giuridica agli animali. Diciamo che in pratica per il diritto sono delle cose, delle res, come si dice. Considerate che solo un paio di anni fa è stata riconosciuta, ma proprio a seguito di una battaglia che peraltro era stata intrapresa dalla giornalista Tessa Gelisio e poi è stata supportata dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, è stata riconosciuta a livello normativo la impignorabilità degli animali domestici. Quindi nel nostro codice di procedura civile solo recentemente è stata inserita una norma che consente ad un debitore di non vedersi spogliato magari del proprio cane perché non ha i soldi per pagare. Questo per dire che gli animali giuridicamente sono ancora purtroppo considerati delle cose. Certo, abbiamo una giurisprudenza che già da tempo ha riconosciuto le loro esigenze etologiche, li ha riconosciuti come esseri senzienti. Abbiamo il Trattato di Lisbona che impone a tutti gli Stati membri dell'Unione Europea di tenere conto della qualità di essere senzienti degli animali quando si legifera su questioni che attengono anche appunto agli animali e colpiscono anche la loro vita, la loro sensibilità, però giuridicamente non sono dei soggetti di diritto, ripeto, sono delle cose. Abbiamo avuto una importante riforma con la legge 189 del 2004 che ha introdotto nel codice penale una serie di reati puniti anche con pene detentive che sanzionano condotte gravi come quelle delle uccisioni, dei maltrattamenti di animali. Fino a quell'epoca, fino al 2004, il tutto veniva risolto in modo molto blando con una mera contravvenzione. Ora abbiamo delle norme che prevedono delle pene detentive, sono comunque sempre pene molto, molto basse. Per l'uccisione di animali si arriva ad una pena massima di 2 anni di reclusione, ma in astratto, perché poi in concreto con vari meccanismi processuali come quelli della richiesta della messa alla prova, riti alternativi, riti abbreviati, insomma, quasi mai si arriva a pene importanti, e comunque di fatto non mi risulta che ci sia stato qualcuno che è andato effettivamente in galera per aver commesso reati anche gravissimi in danno degli animali. La sensibilità è sempre maggiore su queste tematiche. Basti pensare per esempio anche all'esempio del cane tenuto alla catena. Ora ci sono tante leggi regionali che vietano proprio di tenere il cane alla catena indipendentemente dalla lunghezza della catena, e pensiamo a come fino a qualche decennio fa era normale pensare al cane tenuto in quelle condizioni perché doveva fare un po' l'allarme di casa, doveva abbaiare se qualcuno si avvicinava. Considerate anche che l'intero codice civile è un codice che risale agli anni 40 del secolo scorso, la società non era quella di oggi, una società agricola, gli animali venivano visti in modo completamente diverso rispetto a quello che accade oggi. Abbiamo 4 italiani su 10 che vivono con animali in casa. Ci sono tante nuove questioni che vengono fuori anche da un punto di vista giuridico. Ci sono persone che hanno fatto e hanno anche ottenuto, dico questa cosa sempre per fare degli esempi, hanno ottenuto permessi di lavoro per poter rimanere a casa e assistere un animale domestico che aveva bisogno di cure, quindi è stato riconosciuto addirittura un permesso di questo tipo. Si può andare negli ospedali anche con l'animale a seguito per fare visita al proprietario dell'animale che magari lo vuole vedere. Insomma, ci sono tante nuove normative che sono venute fuori e che ci rendono un paese avanzato. Ci sono purtroppo tante condotte ancora molto gravi nei confronti degli animali che non sono punite sufficientemente e che avrebbero bisogno quindi di un sistema sanzionatorio migliore, più puntuale, più preciso, e questo rimanda ad una visione ancora diversa. Bisogna fare un salto di qualità, bisogna uscire fuori dallo schema per cui gli animali sono delle cose e bisogna andare verso un riconoscimento di una soggettività giuridica, cioè riconoscerli non solo come essere capaci di provare sofferenze, ma come compagni di vita, come esseri che hanno, vuol dire, una soggettività giuridica che li rende destinatari di norme che vanno nella direzione della loro piena tutela.
Che poi, Margherita, come e in che modo possiamo cercare di portare la giustizia reale verso la giustizia normativa? Questo è un argomento che in qualche modo ci ha sempre riguardato come umanità. Fino a neanche tantissimo tempo fa, è terribile da ricordare, la schiavitù era una cosa normalizzata e chi se ne occupava spesso poteva essere anche additato di occuparsi di qualcosa di minoritario rispetto a tantissimi altri problemi del mondo. Noi qui addirittura ribaltiamo la prospettiva e andiamo a parlare dell'importanza non solo di un cane, ma pensa magari di un maiale, addirittura di una formica.
Sai, per far valere i diritti dei nostri amici animali siamo sempre un po' costretti a ricordare che poi far male agli animali fa male anche a noi. E allora vale la pena di ricordare che, per esempio, esistono già da tempo degli studi negli Stati Uniti sui serial killer che dimostrano che le iniziazioni, insomma, l'inizio delle attività degli assassini seriali consistono nelle sevizie, nelle uccisioni di animali. Sappiamo che la criminalità organizzata insegna molto frequentemente ad abbattere l'empatia ai giovani uccidendo e seviziando gli animali. E possiamo anche molto più modestamente, col senso comune, considerare che dei ragazzi che seviziano, impiccano, uccidono un cane e postano il video su Facebook sono violenti dei violenti e che probabilmente saranno violenti con tutti. Possiamo anche considerare che la zoerastia, che sono abusi sessuali sugli animali, il zoerasta che poi posta i video, fa eccetera, possiamo anche pensare che abuserà forse di persone inermi e indifese. E questo, fare la separazione, il fatto che non si indaghi su quello perché abusa sessualmente degli animali, perché tanto chi se ne importa, sono solo animali, e non pensare che può diventare un pedofilo o uno stupratore, cioè questa morale a comparti stagni, penso che sia ingiusta e anche fallimentare.
Una cosa è la legge e una cosa è la morale, una cosa è la norma e una cosa è invece la giustizia. I filosofi spesso parlano di questa distinzione tra ciò che è giusto e ciò che è giustificato. E purtroppo spesso ciò che è giustificato non è giusto, quindi il modo con cui poi uno può essere punito se fa del male agli altri animali è del tutto di serie B qui davvero rispetto a quando qualcuno fa qualcosa del male a un essere umano. Certo, è incredibile che siamo partiti da un incubo di uno dei più grandi capolavori della letteratura mondiale, e poi forse parlando tra di noi ci rendiamo conto che la realtà che viviamo quotidianamente non è poi così lontana da questo incubo. La roba mia, che veniva citata all'interno di Delitto e Castigo in riferimento alla vita animale, e anche quelle risate, quegli scherni, poi adesso sono tornati nella storia di Angelo, tornano nelle storie che mi stavi raccontando anche sulle violenze sessuali, che talvolta addirittura assistiamo a delle vere e proprie pornografie animali. Quindi in realtà il tema della violenza animale, lungi da essere un incubo di un qualche scrittore russo, è la nostra realtà quotidiana.
Il problema è che lo dobbiamo dire, noi abbiamo la fortuna di essere stati invitati a dirlo, ma dobbiamo stare anche un po' attenti, perché poi si passa per essere aggressivi, noiosi, ci dicono che siamo integralisti, però poi alla fine, tu che sei filosofo, che cosa c'è di più integrale della differenza fra essere fra vita e morte, fra uccidere e non farlo?
Sì, in fondo molti filosofi hanno detto che parlare di animali è un modo un po' più raffinato per parlare della bellezza della vita e della bruttezza di coloro che questa vita la tolgono agli altri senza nessuna ragione. La prima cosa che dovremmo fare è appunto quella di smettere di umanizzare gli altri animali e di cercare invece di animalizzare un pochettino l'uomo, ma nel senso bello del termine, cioè di considerare tutta la vita come ugualmente importante. E quindi, se proprio dovessimo avere dei desideri, dei sogni in questo strano programma che stiamo cercando di fare, in cui cerchiamo di parlare degli altri animali dal loro punto di vista, forse è quello. Abbiamo parlato di Dostoevskij, abbiamo parlato di Kant, mi viene in mente una cosa che dice Kafka, di sdraiarsi a terra tra gli altri animali, cioè cercare di stare in orizzontale e non in verticale quando siamo con loro. Pensare e pensarsi come tutti quanti alleati e quindi doversi rispettare, non perché c'è una norma che te lo impone, ma perché c'è un sentire comune che in qualche modo ci porta lì. Ci sono coloro che abusano della vita animale, ma ci sono state anche delle figure eccezionali, diciamolo, della nostra storia, della storia anche recente, addirittura in vita, che degli animali hanno fatto dei compagni di viaggio e di avventura.
Beh, te ne cito una che poi conosci benissimo anche tu, che è un mio modello, che è Jane Goodall, una grandissima etologa, ora con i capelli bianchi, che è un'etologa inglese che negli anni 60 in Tanzania ha compiuto degli studi importantissimi sugli scimpanzé, naturalmente in libertà. E lei ha scoperto che i primati utilizzavano degli strumenti per arrivare a conseguire degli obiettivi, costruivano, non so, con dei bastoncini per arrivare a prendere le formiche, insomma. E poi lei ha creato il suo Jane Goodall Institute e ha realizzato dei progetti partendo dall'idea di tutelare gli scimpanzé, ma si è ben presto resa conto che per aiutare gli animali, gli scimpanzé, gli elefanti orfani, per aiutare gli animali avrebbe dovuto aiutare l'ambiente e le persone. Quindi ha creato dei progetti completamente circolari e uno di questi suoi progetti, che si chiama Roots and Shoots, radici e germogli, prevede di aiutare i bambini poveri della Tanzania, li aiuta i bambini nei villaggi, le famiglie. Poi li aiuta nella formazione, nella scolarizzazione, poi li fa girare le foreste della Tanzania e insegna a questi ragazzi a valorizzare e proteggere il proprio patrimonio ambientale, e con questo giro questi ragazzi comprenderanno che quella è la loro risorsa, il loro patrimonio, e questo salverà anche gli scimpanzé.
Il che, fammelo dire, risponde anche a una delle tante obiezioni che spesso viene fatta a chi si occupa di animali, cioè che chi si occupi di animali poi se ne freghi o non abbia più alcun tipo di interesse nei confronti degli umani. Ci ha raccontato una storia in cui, partendo da dei primati, poi si è arrivati all'ambiente e si è arrivato anche ad aiutare tantissime persone che in quell'ambiente vivevano.
E certo, e poi di solito chi dice così normalmente non si occupa né delle persone né degli animali, no? Come sappiamo.
E noi invece proveremo nelle prossime puntate ad occuparci non solo degli altri animali, ma anche dell'umanità. Umanità e altri animali, tutti insieme nello stesso cerchio della vita. Alla prossima.
Alla prossima.
L'umanità e altri animali di Leonardo Caffo e Margherita D'Amico. Regia di Elisabetta Parisi. Tutte le puntate su RaiPlay Radio.